questo non c'entra, non è importante. Ecco, questa è una delle interazioni più difficili che si possa da eseguire, ed è una delle interazioni che tutti i robot collaborativi adesso, cioè quelli che collaborano con la persona, implementano. Cioè io posso spostare letteralmente il robot. È quello che sta facendo l'operatore. Il robot perché si sposta? Perché percepisce l'azione dell'operatore su di esso. Vabbè, poi ci sono alcuni accorgimenti, ma questo è... I robot collaborativi vengono, non hanno viti affioranti, vengono ricoperti di materiale gommoso appunto per essere intrinsecamente sicuri nel caso di un contatto con una persona. Questo non c'entra niente, vediamo se c'è qualcos'altro di interessante. No. Visto che ci siamo, vi voglio mostrare uno degli esempi di interazione più avanzati, sempre legati al mondo della robotica. Ecco. Questo qua è Baxter Robot, ne abbiamo già parlato l'altra volta, insomma, questo è prodotto dall'azienda americana, la stessa che faceva gli aspirapolveri. È un robot che non è molto performante, poi vedrete conto dal video. Dal punto di vista meccanico, quando questo lo si mostra a degli industriali che lavorano con i robot per fare grandi lotti, si mettono a ridere. Però è anche vero che un robot industriale costa sui 70.000 euro, 50.000 euro. Questo costa 12.000 dollari. Quindi c'è 1 a 7 come rapporto. Il punto è che questo robot compensa, non riesce a fare movimenti rapidi e molto precisi, cosa che fanno gli robot industriali, cioè quelli che vedete con e va bene per fare quel tipo di lavoro. Però questo, abbattendo i costi e riuscendo a lavorare a stretto contatto con le persone, riesce a fare operazioni molto semplici che però a volte sono quelle che servono, tipo far packaging. Packaging è una parola per indicare tutto ciò che riguarda prendere degli oggetti e mettere dentro delle scatole. Allora, lui è dotato, la cosa interessante è che ha due braccia e ha questo sistema di interazione su video. Vedete? Ma questo me l'avevo già mostrato. Sì. Ah, ok, no, niente, come l'ho detto. Forse questo è uno dei video di interazione del robot più d'effetto. Questo è un TEDx in cui c'è un robot collaborativo non so se l'avete mai visto, questo è un mago di professione. Questo è il Baxter. E i livelli di interazione che ha con, ecco, vedete, tipo un robot ha riconosciuto la persona e si è messo a sorridere, è tutto preprogrammato. Però con qualsiasi robot industriale è impossibile fare qualcosa del genere. Vado un po' avanti, tanto per mostrarvi. No, vabbè, insomma, non c'è molto di interessante da mostrare. Ok, bene, visto il collegamento con quello che è la realtà dei sistemi interattivi, ritorniamo ai motori. Perché? Perché i motori elettrici, gli attuatori, non sono caratterizzati esclusivamente dall'avere una coppia, ma c'è anche una velocità in gioco. Provo a togliere questa roba qua. Beh, sì, dai, spegniamo. Ok, abbiamo detto che c'è la coppia e abbiamo detto che c'è la velocità angolare. Allora, coppia, newton per metro, velocità angolare, radiante al secondo, radiante su secondo, oppure RPM, che vuol dire giri su minuto. Questo perché? Perché, come abbiamo detto l'altra volta, ci possono essere motori con coppia elevatissima e che vanno piano, o motori con coppia bassa ma che vanno veloci. E vi ho anche dato l'esempio di quali possono essere questi motori. Ok, in realtà quello che c'è caratteristico per ogni motore è la cosiddetta curva di carico, dove in ascissa abbiamo la velocità e in ordinata abbiamo la coppia. Questa curva di carico, che adesso andiamo a spiegare, è tipica di ogni motore. Cioè, ogni motore ha la sua curva di carico. Cosa mi dice la curva di carico? Mi dice che se il mio motore va a una certa velocità angolare omega 1, quindi abbastanza lento, diciamo, non sfrutta tutto il suo range di velocità, può produrre al massimo una coppia C1. Cioè questa linea qua, questa retta, è l'insieme di tutte le combinazioni di velocità e angolare, di velocità angolare e coppia massima che il motore riesce a produrre. E adesso torna a quello che dicevo prima. Guardate, uno stesso motore può andare molto velocemente, però se va molto velocemente, tipo velocità angolare omega 2, riuscirà a farlo producendo una coppia molto bassa. Ci siete? Ok. Questo è un motore. Può essere questo, ad esempio. Vi ho portato un motore elettrico. Ok. Quindi io leggo il modello, vado nel catalogo e mi trovo quella curva là. Ok. Vi faccio una domanda. Il motore riesce a lavorare in una condizione che sta qua? Quindi con velocità qua e coppia così?
Sì, con la massima.
La curva che vi ho indicato là è la curva delle caratteristiche, delle potenzialità massime del motore. Quindi una condizione di lavoro per cui noi ci troviamo qua, sì, la può fare, semplicemente va a una velocità che sta qua producendo una coppia che è più bassa di quella massima. Siccome il motore è sempre attaccato a qualcosa, se io uso il mio motore elettrico per ad esempio per fare una spazzola che pulisce i pavimenti e io schiaccio giù, quindi deve produrre la forza massima a una certa velocità, va bene, ma se uso lo stesso motore per fare un ventilatore che mi fa aria in cui la coppia richiesta è molto più bassa, lui lo fa, ce l'ha fatta tranquillamente. Il problema quando è? Il problema è qua. Questo motore non riuscirà mai a lavorare in queste condizioni qua, cioè non riuscirà mai a lavorare con una, con una velocità così elevata e con una coppia pari a C1, per dire. Se lavora con una coppia pari a C1, la sua velocità massima sarà omega 1, non riuscirà mai a raggiungere quella velocità qua, questa velocità qua. Ok? Allora, se noi abbiamo bisogno di questa velocità qua, come facciamo? E quella coppia come facciamo? Si cambia motore, non c'è altra possibilità, lo si prende più grande. Quindi, ma non sempre, tutta questa zona qua è interdetta, cioè quel motore si sogna di produrre, di lavorare con quelle condizioni di coppia e di velocità. Quando facevo l'esempio parlavo dell'esoscheletro, io ho trascurato completamente la velocità. Però in quel caso i motori erano abbastanza lenti, per cui la velocità è quasi nulla. Perciò sono motori che lavorano sempre in questa condizione qua. Però considerate l'avete mai visto i quadrupedi robotizzati dell'Atlas, quelli che viaggiano a 50 km all'ora riescono a fare. Ecco, in quel caso non bisogna trascurare la velocità, perché sono sistemi che devono sì produrre coppie, ma anche con una certa velocità, per cui molto probabilmente lavoreranno su valori che sono intermedi nella curva. Domanda d'esame, cos'è la potenza in un motore?
La
l'abbiamo visto l'altra volta, potenza è semplicemente coppia per velocità angolare, dove coppia è di un metro, ormai sapete come ricavarla, stimarla, misurarla, insomma avete visto diversi esercizi, la velocità angolare e il radiante al secondo. L'insieme dei due dà la potenza, e la potenza è legata alla taglia del motore. Taglia del motore. Ok? Bene. Fatemi fare una foto, poi passo. Bene, fin qua ci siamo. Qualche dubbio? Qualcosa? Abbastanza chiaro? Bene. Sì, fermatevi se non capite qualcosa, perché è molto tecnica questa roba qua, mi ne rendo conto. Però è necessario passarci. Adesso facciamo un'altra considerazione. La maggior parte dei motori elettrici hanno un grosso difetto. Adesso esagero, però generalmente hanno curve che sono così. Curve di carico. Ossia, cosa vuol dire? Riescono a produrre generalmente coppie molto basse. E però ne producono una velocità molto elevata. Ok? Solitamente però le coppie che servono, nella maggior parte delle applicazioni, sono coppie che servono a velocità piuttosto basse. Sono di più le applicazioni in cui bisogna lavorare lentamente che quelle in cui bisogna lavorare velocemente. Quindi vuol dire che le nostre applicazioni stanno in questa zona qua. Allora, uno come fa a fare un'applicazione in cui serve una coppia e una velocità che stia qua? Abbiamo detto prima, finora come, qual è l'unica soluzione che abbiamo a nostra disposizione? Aumentare la taglia del robot e aumentare la potenza, quindi vuol dire che più o meno andiamo a prendere una taglia più grande, per cui dovremo fare così. Però facendo così, cosa succede? Che tutta questa zona qua del motore non la sfruttiamo, tutta la sua velocità non viene sfruttata, quindi abbiamo motori grossi che vengono fatti lavorare lentamente quando loro sono fatti per lavorare velocemente. Allora la domanda è: c'è qualche altro sistema per utilizzare lo stesso robot, scusate, lo stesso motore e fare in modo che arrivi a produrre queste coppie qua, anche se lui si ferma qua come coppie? La risposta è sì. Però per farlo dobbiamo introdurre un altro elemento che avrà delle ripercussioni non irrilevanti sull'interazione uomo-umano. E lo faccio nel modo più semplice possibile. Prima vi faccio vedere questa cosa qua. chiama treno di ingranaggi, questo oggetto qua. È un oggetto didattico, però vi fa capire quello che avviene anche a livello industriale. Ok, allora, io ruoto questo affare qua, il giallo. Oppure posso decidere ruoto il blu. Ok, allora, il blu si chiama solare, sta al centro. Il giallo si chiama satellite. E questo qua verde si chiama portatreno. Solare, satellite, portatreno. Allora, il solare è al centro, è il blu. Anzi, faccio lo schema proprio alla lavagna. Solare, satellite, poi c'è tutta una corona qua intorno, quindi questa si chiama corona, e poi c'è il portatreno, che qua non lo disegno, ma è portatreno perché è questa stanghetta gialla qua. Allora, adesso state ben attenti a quello che succede. Guardate dov'è il riferimento sul solare. C'è un triangolino grigio, argentato, che punta verso sinistra. Ok? Il portatreno come è messo? Verticale. Ok? Ruoto il solare. Di quanto? Gli faccio fare un giro. Ok, l'ho rimesso sempre a sinistra. Quindi ho fatto fare un giro al solare. Guardate dove è andato a finire il portatreno. Ha fatto una frazione di giro. Avrà fatto quanti? 30-40 gradi? No, forse no, di più di quello che ha fatto 50 gradi. Ok? Da verticale è andato a porsi qua. Facciamo fare un altro giro al solare. Ecco, ho fatto fare un altro giro al solare. E il portatreno è andato a finire qua. Ok, quindi due giri. Ecco qua. Con tre giri del solare il portatreno è appena a metà. Quindi vuol dire che con sei giri del solare il portatreno ha fatto un giro. Quindi vuol dire che le velocità angolari di rotazione del solare e del portatreno non sono le stesse. Ossia, il solare va più lento del portatreno. Scusate, il portatreno, scusate, il contrario. Cancelliamo sulla registrazione. Il portatreno va 6 volte più lento del solare. Perciò, se io fatemi fare una foto, poi cancello questo. Se io considero questo blocco e qua ci metto il solare che ha una velocità angolare omega 1 e qua ci metto il porta treno che ha una velocità angolare omega 2, cosa significa? Che da quello che abbiamo detto, questo è semplicemente una rappresentazione a blocchi, non rappresenta nulla di fisico, è solamente un'astrazione, cioè qui in mezzo c'è un qualcosa fatto di ingranaggi che ha come ingresso la velocità angolare omega 1 e come uscita la velocità angolare omega 2. Okay? Quindi, per quanto abbiamo visto, nel nostro caso abbiamo che omega 2 su omega 1 è uguale a un sesto, cioè la velocità del portatreno è un sesto della velocità del solare. Noi abbiamo visto in realtà che la posizione angolare raggiunta dal portatreno è un sesto della posizione angolare raggiunta dal solare. Però vale la stessa relazione per le velocità. Ok. Cosa vuol dire questo? Omega 2 è un sesto omega 1. Un sesto. Questo un sesto viene anche detto tau e viene chiamato rapporto di riduzione. Quello che abbiamo mostrato là è l'esemplificazione di quello che meccanicamente viene chiamato riduttore. Ci sono molti esempi di riduttore. Sì?
Cazzo, questo è il meccanismo delle marce, delle macchine.
Esattamente. Sì, sì. Non è fatto così quello delle marce, però ci va molto vicino. Quello delle marce, mentre aspettiamo un po' che si accenda. Oh, ho fatto la foto, non mi ricordo. No, non l'ho ancora fatta. È ancora più semplice come meccanismo, però ha più ingranaggi ed è fatto così. Queste sono due ruote dentate che ingranano l'una sull'altra. Se io faccio girare questa in questo senso, quindi la faccio girare così, quell'altra girerà in questo senso. Perché qua ingranano senza strisciare, quindi dente con dente ingrana. Ok? Quale delle due secondo voi va più lentamente?
Destra.
Quella di destra va più lentamente, è più grande ma va più lentamente. Perché? Perché io a un giro di questa, siccome nella periferia fanno la stessa strada, questa ha una strada più lunga da compiere, farà una frazione di anno. Ecco, questo è il principio con cui si attivano le marce. Quando noi cambiamo una marcia, semplicemente innestiamo degli ingranaggi diversi. Allora, forse la quinta, credo, sia in presa diretta. Cosa vuol dire? Che nella quinta non c'è nessuna riduzione e il motore va direttamente alle ruote, a parte trasmettere il movimento da una direzione all'altra direzione. Tutte le altre invece sono riduzioni che vengono introdotte. Okay. Bene. Allora, vi volevo mostrare, siccome quella è un'esemplificazione e non è molto chiaro come si configura un riduttore nella sua realizzazione, periodo. Ecco, questo qua è lo stesso che vi ho mostrato, semplicemente per quello che è il funzionamento. Vedete, il portatreno è quello rosso, eh? E quello verde a sinistra è il solare. Qua abbiamo solamente un satellite, invece là ci sono più satelliti. Vediamo se vi mostra dove è montato quello là. Ok, è all'interno. All'interno c'è questo riduttore. Vabbè, qua andiamo su cose un po' più complesse, però ecco, vedi, solare, satellite, corona esterna, portatreno. Quindi voi, ecco, il solare sta ruotando e il portatreno, vedete, ruota più lentamente di quella sbarra. Vabbè, dopo la metto in movimento anche la parte esterna e vediamo un po'. Vediamo su questo qua, sulla nostra. Ecco, questo è un riduttore epicicloidale molto complesso perché ci sono più stadi. Cioè, quel riduttore che vi ho mostrato si chiama riduttore epicicloidale, che ci possono essere più stadi per aumentare la riduzione. Vabbè, qua sono solamente dettagli. Allora, cosa abbiamo ottenuto finora? Dove siamo arrivati concettualmente? Siamo arrivati a definire che esistono degli strumenti per diminuire la velocità di qualcosa, di un albero. Allora, la questione è: se io posso diminuire la velocità, cosa avviene se collego a un motore elettrico un riduttore? E questo lo vedremo nella prossima ora. Va bene? Facciamo un po' di pausa.